Allora siamo tornati in diretta, sempre nel pomeriggio di Maracanà. Saluto tutti, anche Pier può ascoltare, comunque lo ripeto, Gianluca alla mattina dalle 9 alle 11. Ribadisco gli appuntamenti anche per ricordare il nostro palinsesto, sempre molto, molto carino ed elegante Pier, tra le altre cose. Allora vado a salutare gli ospiti che arrivano in questa fase del pomeriggio. E allora do il buon pomeriggio a Paolo Paganini. Ciao Paolo, ben trovato.
Ciao a tutti,
ben ritrovato Paolo. Poi do anche il buon pomeriggio a Enzo Bucchioni. Ciao Enzo.
Ciao a tutti, bentrovati, un grande piacere. Ciao Paolo.
Ben trovato anche a te. E poi ciao. Voglio dare anche il buon pomeriggio all'avvocato Giuseppe La Scala. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, sentite, vi ho così disturbato e voglio aprire subito, penso che insomma Paolo sicuramente se lo immagina. Paolo, torniamo un po' sulle parole che oggi abbiamo letto, parto da te, di Raiola sul Corriere dello Sport, l'intervista, qualche passaggio, quindi ne abbiamo già letto prima, ma ripeto al volo qualche passaggio. Gigio, di quale colpe si sarebbe macchiato? Il Milan non ha saputo o potuto tenerlo, fa poca differenza. E poi torna su quello che è successo a San Siro, i fischi eccetera, episodio che non ci ha fatto fare di certo una bella figura. Quindi si scaglia anche contro il Milan. Paolo, parto da te, dai.
Sai, io Raiola l'ho intervistato 15 giorni fa, per la Rai, e avevo fatto delle domande precise su Donnarumma, e lui comunque su Donnarumma aveva detto delle cose secondo me importanti, cioè aveva fatto capire che comunque Donnarumma è stato vicino alla Juventus, certo. Che Donnarumma comunque ha fatto una scelta di vita e che lui diceva non ha mai attaccato, almeno nell'intervista che ha dato a me il Milan,
non è vero,
ha detto che è stata una normale trattativa, e poi alla fine ognuno ha preso una propria decisione. È chiaro che adesso ci sono di mezzo i fischi di San Siro, che sicuramente
è lo striscione anche, perché poi fa riferimento
allo striscione, esatto, è indubbio che questo
ha cambiato, diciamo, la posizione.
Ha cambiato la posizione, però per quello che mi riguarda, almeno, e per come lo conosco, comunque sia, con me ha sempre avuto parole, diciamo così, molto diplomatiche e molto corrette nei confronti sia del Milan che della posizione dello stesso di Donnarumma.
Enzo Bucchioni.
Ma io non ho mai criticato quello che è successo fra il Milan e Donnarumma in maniera eccessiva, perché fa parte di una dinamica di un calcio che non mi piace, ma questo è un altro discorso. Ognuno fa i suoi interessi, Donnarumma ha fatto i suoi interessi, la riconoscenza non esiste, ma nella vita, figuriamoci nel calcio dove il business ormai è tutto. Quindi fine, il discorso non è che sto a dilungarmi in certe considerazioni, è cresciuto lì, tutte queste cose mi interessano relativamente. Un conto è quello che avrei fatto io, un conto è quello che ha fatto Donnarumma, lo fa, si assume le sue responsabilità, va a guadagnare di più, una scelta di vita o di bottega, non lo so. Un'altra cosa è quello che è successo l'altra sera a San Siro, e anche qui sono molto open, come ha fatto Donnarumma, come ho detto Donnarumma nella sua scelta, sono open anche sui fischi. Se uno fischia perché contesta una scelta, perché non è d'accordo, perché magari intravede in questa operazione Donnarumma proprio le radici o un esempio lampante di un calcio che non piace, di un momento di cambiamento che non avviene, che vorresti in questo calcio, se fischia può fischiare, cioè non è che mi sono scandalizzato, paghi il biglietto, cioè mi sarei scandalizzato se fossero state dette offese, robe, ma fischiare mi sembra lei, ci fischia anche alla Scala, è stato fischiato anche Pavarotti. Quindi su questo tu sai che ti comporti in un certo modo, qualcuno non è d'accordo su quello che fa e se ti fischi è assolutamente legittimo. Mi pare l'abbia detto anche il babbo di Donnarumma oggi, una roba del genere, quindi forse si ragiona anche. Mi pare tutta una dinamica normale nel calcio di oggi.
Marco.
Prego.
Scusa, volevo chiudere, ha ragione quello che dice Enzo, però io chiuderei anche il discorso in una maniera un po' anche generale, e cioè, e parlo per quanto riguarda il discorso del rapporto che c'è tra società di calcio, giocatori e procuratori. Se nel calcio attuale la gente non capisce che praticamente il calcio, i giocatori sono in qualche modo gestiti, voglio dire, il mercato ormai lo fanno i procuratori con le società. Poi è chiaro che il calciatore può dire no, guarda, io voglio rimanere in una società piuttosto che andare a guadagnare 2 milioni in più da un'altra, ma non ci si può né nascondersi dietro a un dito né fare gli ipocriti e dicendo ah, ma qui vuol dire qui il calcio di oggi è un calcio business comandato da certi, da certi procuratori che comunque hanno rapporti con le società, perché non è che le società non sanno come gestiscono, come si muovono i procuratori, perché ci fanno gli affari con i giocatori.
Io sono d'accordo
con i procuratori.
No, la discussione, il tema è se le regole sono giuste o no, se è giusto continuare su questa linea, ma questo è un altro discorso ancora.
Diciamo che pure le società fanno parte di questo meccanismo, quindi adesso verginelle in questa storia non ci sono, no? Perché poi se vogliamo,
suoi interessi.
Certo, voglio sentire Giuseppe La Scala.
Ma che dire, incuriosisce questa curiosità a mia volta su quello che Raiola dice o dichiara. È un uomo che fa appunto gli affari suoi, li fa anche piuttosto bene da quello che capisco, che sia utile al fenomeno calcio, che faccia il bene del movimento, non so chi possa più pensarlo, e forse sarebbe bene non dimenticare che insieme alla cosiddetta scelta di vita di Donnarumma la volontà di andarsene dal Milan era giustificata anche dalla circostanza che il calciatore pretendeva, o il procuratore pretendeva attraverso il calciatore, che Raiola incassasse una commissione multimilionaria. Commissione che è del tutto estranea a qualsiasi logica economica o professionale, perché soltanto nel mondo del calcio circolano percentuali e importi di questa dimensione per intermediazioni commerciali o attività professionali. Poi il Milan, con riguardo a questa vicenda, ha assunto una posizione assolutamente laica. Voi avrete sentito Maldini e Scaroni riferirsi all'abbandono di Donnarumma in termini, diciamo, estremamente distaccati e generosi addirittura. Che poi la società debba occuparsi della relazione che interviene tra la sua tifoseria e un suo ex calciatore mi sembra francamente chiedere troppo. Che il Milan intervenga per chiedere ai suoi tifosi di non contestare un suo ex calciatore mi sembra che non sia minimamente dovuto. Al di là del fatto, ripeto, che quello che si racconta della scelta di vita di Donnarumma mi sembra che ignori invece il tema molto più importante e cogente della scelta economica che Donnarumma ha chiesto si facesse a favore di Raiola. E questo, francamente, la tifoseria milanista non è andato giù, mi sembra a buon diritto.
Mi scusi avvocato, mi sembra tutto legittimo, cioè anche qui se io voglio fare una casa e mi metto in mano a un archistar e mi chiede se vuoi che te la faccia io, ti chiedo 100 milioni in più di un archetto normale, mi sembra una dinamica assolutamente, se non ci sono delle normative allora torna al discorso
assolutamente, però si dimentica una cosa e mi fa specie che lo dimentichi anche il giornalismo sportivo, che tra l'altro è il cantore di questo mondo. Cioè, il calcio muove dei sentimenti, delle relazioni, delle passioni, che sono la sua profonda giustificazione antropologica, no? Oggi se il giornalismo sportivo ha avuto una tradizione letteraria nel nostro paese, perché non c'è grande letteratura giornalistica quanto quella sportiva, lo deve al fatto che il calcio è un fenomeno non puramente economico, non è puro spettacolo, no? E allora che i tifosi poi vivano quello che accade a margine di questa vicenda in questi termini è connaturato alla sua natura, è quello che fa giustifica il biglietto allo stadio, giustifica lo stipendio dei grandi giornalisti sportivi e così via.
Prego Enzo.
Ma sono due binari diversi secondo me. La passione del calcio, tutto quello che dice lei, avvocato, per carità, sono le radici, noi ci siamo appassionati a questo sport, abbiamo fatto questo mestiere perché abbiamo quella stessa passione lì. Ma se le regole consentono di fare certe cose all'interno di questa nostra passione, cioè io cosa posso fare? Posso dire che non sono d'accordo, posso attaccare la FIFA e l'UEFA che non fanno le regole, ma per quale motivo devo attaccare il procuratore Raiola che fa il suo mestiere in maniera spregiudicata, tutto quello che volete.
Ma sì,
va contro il mio ideale.
Ma chi chiede una sanzione civile o penale per Raiola? Semplicemente mi si permetta di fischiarlo quando parla di scelte di vita, quando invece si tratta di scelte economiche.
Sì, ma non si può chiedere a me, giornalista, di attaccare Raiola in nome per conto della mia passione. Io lo devo attaccare
viola le regole. No. Ha ragione, ma chi me lo chiede? Ma ci mancherebbe altro. Nessuno mi chiede di attaccare Raiola. Dico soltanto che mi sembra curioso che il giornalismo sportivo, che il giornalismo, ripeto, più alto dal punto di vista della percezione del valore antropologico di questo sport, non comprende il senso profondo, non puramente patetico, dei fischi.
No, ma lo comprendiamo benissimo.
Allora,
no, io devo fare. Non so adesso che cosa ne pensate voi, perché è un tema che non vi ho chiesto. Però sul discorso dei fischi ci può anche stare. Guarda, qui arrivano tanti messaggi anche su questo tema, che poi si sono scatenati dal giorno dopo della partita nazionale italiana. Però al di là del fatto che ognuno è libero, se paga il biglietto di andare, vabbè, è libero nei limiti, perché poi non è che allo stadio è concesso tutto, non dovrebbe essere concesso tutto.
No, fischiare sì.
Fischiare sì. Però qualcuno dice: vabbè, ma scusate, ma la nazionale mica appartiene ai milanisti, perché devo fischiare uno che indossa la maglia della nazionale italiana? Domanda, no? che ci fanno tuttora ancora al 3318200013, considerando che è una questione tra Donnarumma e i tifosi del Milan. A noi che ci interessa di sentire i fischi a Donnarumma e di danneggiare Donnarumma durante una partita della nazionale italiana?
Ma fa rispondere a Paolo, vai, sono sempre io.
Dai Paolo.
No, vale, io ho ascoltato con molto interesse quello che diceva l'avvocato dal punto di vista proprio, diciamo, della passione, di quello che è l'essenza del calcio, che dovrebbe, visto che comunque uno sport per tutti, ma mi sembra di, se vediamo anche quello che sta succedendo nel mondo attuale, non è uno sport per tutti, perché già il discorso di, e qui sconfiniamo nel campo della Superlega, si voleva fare un discorso di elite, magari si succederà più avanti di un discorso di elite, perché quando entrano dentro le pay TV, quando entrano dentro le società per azioni, società quotate in borsa, non si può più parlare di calcio. Poi in tutto questo la parte che viene penalizzata è quella dei tifosi, ed è comprensibile se i tifosi, voglio dire, nel limite, come dicevi giustamente De Marco, della cosa, possono esprimere il loro proprio dissenso, che, ma ripeto, non possiamo, e questo anche come, non solo come giornalista, ma anche come tifoso, voglio dire, non possiamo far finta di nulla. Il calcio di adesso, se il Milan, parliamo del Milan in questo momento, si siede con Raiola e comincia a fare discorsi, a parlare di rinnovo, e vede che questo rinnovo non arriva, vuol dire che il Milan, secondo me, uno, era già pronto a perdere Donnarumma, due, secondo me, ha provato a creare le condizioni per cederlo e per non perderlo a zero, perché comunque è un danno per la società, perché se tu perdi un portiere dei più forti del mondo a 22 anni, rimane un danno alla società. Quindi le società di calcio e i dirigenti delle società comunque hanno, voglio dire, dei rapporti continui con i procuratori. Allora, o ci si siede a un tavolo con le istituzioni e si dice: cari signori, ormai il discorso è questo, troviamo un'intesa per limitare il potere e la gestione dei procuratori, e allora è un conto. Altrimenti non è che ci si può scandalizzare se Donnarumma va via zero, se Kessié va via zero, se Insigne va via zero, perché comunque sia, queste cose le società di calcio che si interfacciano con i procuratori lo sanno, non è che sono le vittime. Io non parlo di vittime, parlo di un discorso che deve essere regolamentato, ma se non c'è una regolamentazione è normale, non ci si può scandalizzare che sia così. Poi è giusto che i tifosi esprimano nei limiti della dignità, della decenza e di tutto il resto il proprio dissenso, ma parlo a livello di business, siccome stiamo parlando di aziende, non stiamo parlando più di società di calcio filantrope, allora a quel punto ci si deve mettere a un tavolo e trovare un'intesa comune dove ci siano tutti i partner interessati. Questa è la mia valutazione.
Enzo Bucchioni, prego, prego avvocato, non so se... prego, prego.
Non solo non mi scandalizzo affatto, sono perfettamente d'accordo, e anzi vado dicendo che sempre più il tema del fatto che i calciatori lasciano arrivare i contratti alla loro scadenza naturale e si liberino a zero è nella logica delle cose, perché oggi basta un bravo assicuratore, un bravo private banker per difendere il calciatore dall'alea delle sue vicende contrattuali, mentre i vantaggi economici che derivano dall'andarsene a zero sono sotto gli occhi di tutti. Il tema è infatti puramente regolamentare. Quando l'UEFA e la FIFA introdurranno il salary cap introdurrando la circostanza che i procuratori devono essere pagati per evitare palesi conflitti di interessi dagli stessi calciatori, e nell'ambito di range che esistono nelle normative di tutto il mondo, per esempio con riguardo all'intermediazione immobiliare, allora avremmo fatto dei passi avanti concreti. Certo. Però nessuno si scandalizza, dice soltanto che questo sistema è inconcepibile.
No, no, ormai la prassi è questa, come dice l'avvocato, si va a scadenza ormai da ovunque, lo stiamo vedendo, non soltanto diciamo il Milan, ma è un po' generale la cosa. Enzo, ma
guarda anche il discorso adesso di Vlahovic.
Sì, sì.
Anche il discorso, cioè voglio dire, come mai tutti i grandi giocatori vengono in qualche modo, io capisco che le società, ma soprattutto i tifosi, cioè non capiscono questa situazione, perché comunque rimangono la parte, chiamiamola più pura ancora, del calcio, quella che comunque paga il biglietto, quella che vuole vedere lo stadio, quello che dice questo, io faccio un abbonamento perché so che nella mia squadra ci gioca quel giocatore e sarà quel giocatore lì fino alla fine dell'anno o anche per i prossimi anni. Però il discorso appunto è che ci deve essere una regolamentazione che deve partire dalle istituzioni del calcio e deve partire, deve coinvolgere tutti i soggetti, quindi dirigenti, proprietà e procuratori, perché altrimenti qua i casi Donnarumma da qui in avanti ne vedremo tanti,
certo,
e i tifosi
certo.
Comunque saranno la parte comunque diciamo penalizzante in tutto questo.
Sì, sì. Enzo, dovevi aggiungere tu, mi sembra, qualcosa.
No, queste cose l'ho già dette nel mio primo intervento, sono assolutamente d'accordo, ma allora dobbiamo anche chiederci come mai l'UEFA, la FIFA non intervengono. Per noi queste robe non è che le diciamo adesso per il caso Donnarumma, sono anni e anni che accendiamo i riflettori sul mondo dei procuratori, la deregulation degli ultimi anni, ma insomma ci sono 100.000 casi. Qui bisognerebbe intervenire, cominciamo dal salary cap, ok, il numero dei giocatori sotto procura, gli allenatori che hanno il procuratore, cioè tutta una serie di cose, di norme che non esistono, sono vecchie, andrebbero aggiornate. Come mai la FIFA, che non, lo sanno meglio di noi, chiaramente
non intervengono perché FIFA e UEFA hanno tutto l'interesse certo. A mantenere la giungla certo. Nella quale certo. Il loro potere discrezionale certo. È maggiore, più regole ci sono certo. Meno loro sono costretti certo. A intervenire. Invece se possono gestire certo. Il fair play finanziario come cazzo vogliono loro, è evidente certo. Che hanno potere maggiore.
E certo, per far creare i Paris Saint Germain e quant'altro, che poi ti organizzano i mondiali in Qatar e che poi ci cioè, è questo il discorso. Allora io i fischi li devo rivolgere all'UEFA, alla FIFA, ai dirigenti, a Ceferin, a Infantino, a questi signori che stanno rovinando il calcio. Donnarumma paradossalmente è una vittima, cioè vorrei essere una vittima anch'io con il conto in banca, però non posso prendermela né con Raiola né con Donnarumma. Io me la prendo con Infantino e me la prendo con Ceferino, con questi signori che sguazzano in questo mondo senza regole. Per cosa? Per un interesse, per il business. E questa è la verità che nessuno vuole dire e nessuno affronta di petto, anche noi in generale, perché poi i grandi sistemi, io non conto nulla, ma chi potrebbe avere un potere non lo esercita perché fa parte del sistema, vogliamo dirlo, è certo.
Niente,
prego.
Volevo solo aggiungere, scusami,
vai.
quello che è stato detto, però se facciamo un attimo un discorso più di carattere generale, prendiamo il caso di Raiola. Raiola ha portato a parametro zero Pogba alla Juventus,
sì.
Ok?
Sì.
La Juventus certo. Ha venduto Raiola a 120 milioni di euro al Manchester United,
certo.
Facendo la plusvalenza più importante della sua storia. Raiola ha preso 20 milioni di euro di commissione, la Juventus ne prende 100. Bravo, 100. Bravo Raiola, il migliore del mondo, io vorrei sempre lavorare con te. Allora, o le società di calcio dicono, signori, noi non vogliamo più lavorare con i procuratori e quindi vogliamo gestire, avere il patrimonio nostro e quindi direttamente con i calciatori. Oppure, come dici tu, si siedono il signor Infantino, il signor Ceferin
certo,
e i vari
certo.
E dicono, troviamo un protocollo d'intesa che riguarda per tutti, troviamo un tetto anche
Paolo,
per le intermediazioni.
Ma sai benissimo che ci sono delle società che lavorano con i procuratori, cioè delegano il mercato ad alcuni procuratori, non hanno neanche operatori di mercato all'interno, lo fanno fare direttamente, lo sai, possiamo anche fare dei nomi, a me non mi interessa, ma sono tante società che fanno questo, quindi demonizziamo i procuratori? No, c'è un mare magnum di situazioni e ti infili e al limite ci guadagnano tutti, no? Come l'esempio citato è lampante.
Scusatemi.
Prego.
E non dimentichiamo che secondo alcuni il sistema dei procuratori, soprattutto con certe società e con certi dirigenti, con certi proprietari, ha anche la funzione, diciamo così, di far girare in giri che fanno, come diceva la canzone, no? In giri che fanno, che
sì,
fanno
le plusvalenze, certo.
No, non solo quello, hanno la possibilità di girare, far girare il denaro in modo più utile, in modo più ottimizzato, in modo meno trasparente. Il sistema dei procuratori serve anche a questo, non facciamo finta di, certo, di non saperlo. Certo. Certe commissioni, certo, altissime sono pagate perché poi quei soldi non finiscono tutti al procuratore. Dai, sì, sì. Lo sta,
no, no, a me, la cosa, a me l'unica cosa che vi devo dire, da un po' così mi fa pensare, no? Da, così, da osservatore, è che poi alla fine la colpa è di Donnarumma, la colpa è di Vlahovic, la colpa è di Belotti. È facile poi dire, ma no, ha rifiutato l'offerta che gli abbiamo fatto, e quindi dopo vai praticamente così a colpevolizzare sempre il calciatore, come invece sappiamo benissimo che c'è tutto un gioco, no, delle parti. Quindi anche il comportamento di Commisso, lo stesso Cairo, che adesso stanno scaricando Belotti e Vlahovic dando tutte le responsabilità, noi abbiamo fatto l'offerta, a me sembra, sembra un modo facile per così accaparrarsi poi il tifoso, che giustamente è la parte più pura, come diceva Paolo, e si scaglia contro il giocatore. A me sembra un po' una paraculata, scusatemi, passatemi un po' il termine, Paolo.
Direi che serve per fare in modo di scaricare, fare il famoso gioco dello scaricabarile della serie. Io ho fatto una proposta, certo, più di questo non posso fare. Se poi il giocatore me la rifiuta, io cosa devo fare? Il problema del procuratore e del giocatore e del procuratore, che magari ha già parlato con altri, con altre società e con altre cose. Poi magari quello stesso procuratore si siede, perché magari Vlahovic serve, magari lo mandano all'estero e quindi ci guadagna la società, perché comunque sia la valutazione di Vlahovic in questo caso è una valutazione importante, come per altri giocatori, e si siedono per chiudere operazioni che magari possono interessare direttamente alla società stessa. Quindi ripeto, è un po' un discorso, poi voglio dire, cioè, leviamolo questo velo di ipocrisia, cioè che anche, esatto, le società di calcio prendano coscienza anche nei confronti, soprattutto di rispetto di confronti dei tifosi. Signori, è così, il mondo del calcio è così, fino adesso che non ci sono regole noi dobbiamo comportarci e navigare in questo
no,
mondo,
perché poi, come hai detto, saranno... tu se il procuratore ti fa andare a prendere il grande giocatore e poi ti fa fare la plusvalenza, ma che fenomeno che è stato, se invece,
bravo,
te lo fa perdere, ma che infame, cioè, capito? A me questo
no,
gioco non mi piace molto, devo dire, devo essere sincero,
no.
Avvocato La Scala, sentivo che voleva intervenire.
Sono perfettamente d'accordo. È ovvio che il cuore della vicenda non è nei comportamenti dei singoli, tantomeno dei calciatori, e non è nemmeno negli affari propri dei procuratori. Il cuore della vicenda sta nell'assenza di regole corrette, nell'assenza di interessi veri a evitare che il mondo del calcio sia un settore economico nel quale intervengono anomalie inconcepibili in qualsiasi altro settore economico, vi compresi i costi di intermediazione, che sono assurdi, e questo perché alcuni hanno capito che esiste un'alleanza sotterranea tra dirigenze federali, tra presidenze di un certo tipo, tra dirigenze di un certo tipo, e mondo che gravita intorno a questi affari, un mondo che non fa il bene del calcio a nessun livello.
Certo, non c'è dubbio.
Assolutamente. Allora, l'ultima, poi vi saluto, anzi per Paolo vi sto per salutare, chiedono: provocazione per diminuire il potere degli agenti, potrebbe essere una soluzione il divieto di stipulare contratti pluriennali, liberalizzando tutto, visto che tanto ormai il vincolo non esiste, i contratti non si rispettano, scrive Milo. Paolo Paganini.
Ma guarda, qua torniamo al discorso che abbiamo fatto precedentemente. Qui deve esserci una presa di posizione delle istituzioni del calcio, e cioè FIFA e UEFA, che fanno un bel summit, dove mettono giù dei punti insieme alla società, insieme ai procuratori, e trovano una sorta di protocollo che vale per tutti, vale l'Italia come vale dalle altre parti. Se invece questa cosa viene dribblata, normalmente viene sempre dribblata, e troveremo purtroppo queste situazioni ambigue. Allora deve esserci una linea dettata dalla presa di posizione, deve partire da chi comanda ufficialmente il calcio, dalle istituzioni del calcio, che dice: noi abbiamo fatto questa proposta, la sottoscrivete? Siete d'accordo tutti? Società, procuratori, calciatori, eccetera?
E allora
sì,
si
no, se ne discute. Se non, invece, ognuno poi alla fine fa quello che vuole e, come dicevi giustamente tu, quando gli devi far fare la plusvalenza, bravissimo il procuratore, quando invece il procuratore ti vuole portare via il calciatore perché ha già un accordo, allora questo è un infame. Non va bene, sono le istituzioni del calcio che devono preparare un protocollo e su quel protocollo deve essere sottoscritto da tutti. A quel punto, quando c'hai una legge chiara, un protocollo chiaro, nessuno potrà dire niente. Bene, secondo me.
Paolo Paganini, grazie, un abbraccio, buon lavoro.
Grazie a voi, ciao Enzo.
Buon lavoro.
Ciao,
grazie
Paolo.
Anche all'avvocato La Scala per essere stato con noi.
Grazie a tutti, buonasera.
Grazie.
Buonasera,
Enzo, ti trattengo perché ci sono delle domande per te, me le concedi qualche altro minuto, poi ti libero?
Sì, molto volentieri.
Torniamo subito.